prendendo da von Balthasar nella prefazione a Elisabetta della Trinità, la dottrina spirituale, che è stato riedito recentemente in occasione della canonizzazione della grandissima Santa Elisabetta della Trinità, che tutti noi amiamo moltissimo, quando dice: nel quadro attuale della nostra epoca nessun ordine religioso sembra essere stato più favorito del Carmelo, di speciali grazie a carattere di missione che rappresentano indiscutibilmente un monito e un contrappeso alle correnti in atto nella Chiesa e nel mondo moderno. Nell'era dell'azione e richiamo evangelico alla necessità della contemplazione, e precisamente a una contemplazione disinteressata. La sorgente della contemplazione pura, principio intimo e movente primo di ogni vita spirituale, va di nuovo ricercata e depurata. Diceva questo negli anni 50, lui già scriveva questo, ma sono delle considerazioni di un'attualità ancora più forte adesso, perché più che mai è proprio la ricerca della contemplazione anche nella vita attiva questa strada maestra che dobbiamo prendere. A fianco delle grandi figure, le carmelitane, in mezzo a queste grandi figure, hanno una duplice missione diretta innanzitutto al Carmelo stesso, per poi, attraverso il Carmelo, abbracciare tutta la Chiesa. E Madre Maria degli Angeli ha indubbiamente anche lei questa duplice missione, diretta al Carmelo prima di tutto, e quindi noi lo intendiamo come il Carmelo nella sua vita proprio monastica e contemplativa, ma anche alla famiglia religiosa della congregazione delle Carmelitane o delle Teresiane, se vogliamo ancora dire comunque di voi altre, per arrivare in questo modo poi veramente a tutta la Chiesa. Ed è questo il senso del decreto dell'eroicità delle virtù della Madre. Va proprio a svolgersi in questa duplice missione. E in questo certamente la venerabile Madre Maria degli Angeli ha una sua fisionomia e una sua caratteristica inconfondibile, perché non c'è mai, come ben sappiamo, nessun santo uguale ad un altro santo. Per quanto nell'alveo del Carmelo certo c'è questo tronco e questa radice, ma poi si estende, si sviluppa in tutti i suoi rami, e certamente la fisionomia spirituale, prima di tutto, personale diciamo, ma anche il carisma fondazionale della venerabile Madre Maria degli Angeli è originale, se vogliamo, è suo. E dunque a un anno dalla promulgazione del decreto delle virtù eroiche ha un senso celebrarlo cercando sempre di rispondere a questo desiderio, a questa sete di trovare appunto qual è questa fisionomia, questa caratteristica. E certo è una miniera che voi avete esplorato da sempre, si può dire, no? E certamente quello che io posso dire, quello che diciamo sempre noi preti quando dobbiamo predicare ad altri preti, è come andare a vendere il miele agli apicoltori. Però se qualche suggestione e qualche pennellata, tanto per imprimere in noi questo desiderio di scoprire, ecco, questa miniera, perché la vostra madre è una miniera, indubbiamente, di spiritualità, in questo senso anche carismatica, e poi certo, come persona singola. Allora, nella biografia di Carmelo Mezzasalma, quando si tratta della fondazione, viene messa in luce la lotta di Giuseppina Operti, vissuta proprio qui, a Marene, combattuta da una parte tra la gioia di sentire che il Signore avrebbe trasformato in un'opera religiosa la casa dei suoi padri, con le anime consacrate e con le bambine che erano già nell'attenzione, e dall'altra parte sentirsi impari ad attuare un progetto così straordinario. Lotta che produce in lei quella che lei stessa definisce e chiama avversione. Non si sente portata così proprio ad occuparsi degli altri, e lo confessa sinceramente. E Mezzasalma dice: la lotta interiore deve essere stata veramente dura. E attinge, parlando più dettagliatamente di questa avversione che c'era nel fondo della sua personalità, alla biografia documentata della Posizio, dove appunto si approfondisce un po' questo tema. La versione di cui parla è quella che una ragazza che non ha ancora compiuto 22 anni, che si trova in una situazione in cui deve prendere una decisione non soltanto della propria vita, che è già presa questa, già col voto di verginità, la decisione di non sposarsi e poi il desiderio di entrare nella clausura a Moncaglieri, ma soprattutto il carico di responsabilità verso le altre persone che una scelta del genere poteva comportare. Così, quel 9 luglio 1893, data in cui ebbe la prima percezione della volontà di Dio sulla fondazione del suo istituto, c'è quella famosa passeggiata, come abbiamo fatto noi anche adesso poc'anzi, in piazza Carignano, qui a Marene, con la mamma e quei due sacerdoti, il vicario Don Rolle e il vicecurato, il teologo Giordanino, con quella parola detta così, a caso, no? Dal vicario. Quindi poi il 10 luglio corre da Don Giuseppe Giordanino per avere lumi circa la vera volontà di Dio, e non nascondendo affatto tutte le perplessità umane che la attanagliavano e quasi la ferivano, dice Mezzasalma, ma anche qui Dio non resta a guardare, ed è nell'incontro con l'Eucaristia che Giuseppina trova la forza di abbandonarsi totalmente alla sequela di Cristo. A questo punto il biografo fa una notazione che sembrerebbe marginale, ma è di fondamentale importanza per comprendere la vita virtuosa, le virtù eroiche, le virtù teologali, le virtù cardinali e quelle annesse della madre, la sua spiritualità e il suo carisma fondazionale. Dice testualmente: notiamo di sfuggita che l'Eucaristia è una sorta di nodo della vita spirituale di Giuseppina, e indubbiamente per questa ragione che legherà sempre il suo carisma al mistero di Cristo presente nella vita della Chiesa e al cuore di ogni suo discepolo e discepola. Ed è questo il nodo a cui dobbiamo sempre andare se vogliamo intendere bene il cammino, la maturazione di quest'anima nella sequela di Cristo e del Vangelo. Non è soltanto un accento devozionale, quello eucaristico, è proprio un filone principale nella vena di questa miniera che è la sua spiritualità, all'interno della spiritualità teresiana. È veramente una luce posta costantemente a illuminare il suo vivere carmelitano. Questo piccolo paragrafo si intitolava proprio Eucaristia, nodo della sua vita spirituale, il nodo a cui dobbiamo andare sempre. Altro paragrafo, ispirazione e illuminazione eucaristica. Torniamo a quel momento cruciale, quando, come dice sempre la biografia, sia di Mezzosalma, sia la biografia documentata, ancora in modo molto più, ecco, argomentato, l'11 luglio Giuseppina porta la sua lotta e le sue tenebre di fronte a Gesù, Eucaristia, e ne riceve una grazia forte e risolutiva. Sono due aggettivi molto importanti, forte e risolutiva. Una grazia è un'esperienza soprannaturale. Infatti, come riporta la Positio, che attinge in questo caso dalla cronistoria, è la madre stessa a descrivere questo momento ispirativo di grazia eucaristica. Portai la mia lotta e le mie tenebre fino alla santa comunione del giorno 11. Quivi mi offeresi a Dio, pronta a compiere il divino volere con un totale abbandono alla sua divina provvidenza. Oh, il divino volere! Che cosa cercavo io d'altro? Che cosa cercavo all'infuori di quella volontà di Dio, il cui solo nome scuoteva tutte le fibre più intime del mio cuore? È un'espressione che mi piace moltissimo, scuoteva tutte le fibre intime del mio cuore. Qui la Positio attinge diffusamente alla descrizione che la madre fa nella cronistoria, giustamente, dopo aver illustrato bene, interessante, i criteri del discernimento degli spiriti, secondo l'insegnamento di Sant'Ignazio di Loyola, negli esercizi spirituali. Ecco, un'altra pennellata, come vi dicevo, un tentativo di dipingere questo quadro. Sì, io volevo seguire questo volere che era la norma di tutta la mia vita, e poiché l'istante della grande decisione era giunto, io lo pregai caldamente di illuminare la mia mente e fortificare il mio cuore, e ricevuta la santa comunione, alla sua reale presenza ricominciai a ponderare il da farsi. Allora tutte le difficoltà scomparvero, e questo è molto singolare, e tutto si illuminò per me. Compresi chiaramente che la vita a cui mi riservava il Signore era quella che la divina vocazione aveva impresso nel mio cuore. Non dobbiamo lasciarci sfuggire l'alveo in cui si manifesta e si sviluppa questa illuminazione divina sulla vocazione di Giuseppina e sul carisma fondazionale, che poi si delineerà con più chiarezza e si svilupperà. È Gesù vivente nell'Eucaristia a darle questa luce e portare la pace della sua anima, insieme alla forza necessaria per le grandi decisioni che tutto questo comportava poi concretamente nella sua vita. E quindi lei lo dice: mi alzai, l'indirizzo della mia vita era dato. Quante volte nel corso di lunghi anni bisognò ritornare a questa visita primitiva, qui c'è qualcosa anche di mistico, che tanta luce aveva gettato sul mio avvenire e che doveva sostenere il mio coraggio e spargere tanto conforto sulle ambasce del mio povero cuore sbattuto dalle tempeste della vita. Quante volte! Carisma radicato in questo tronco eucaristico. Raccontando l'iter che avranno le costituzioni del 1894 e il carisma del nuovo istituto, la Positio opportunamente comincia questa rassegna notando che la madre, rievocando quell'anno in cui cominciò a realizzarsi la fondazione dell'istituto, non può fare a meno, dice, di ritornare a quegli inizi con un senso di gratitudine a Gesù e Eucaristia tutto speciale. Era ai piedi di Lui, dice, solennemente esposto, che alcuni anni prima avevo sentito nascere nel mio cuore gli incipienti germi della vocazione religiosa, che avevo capito la vanità delle cose tutte della terra e come solamente ai suoi piedi mi sarebbe stato possibile trascorrere la vita. Che bello! Solamente ai suoi piedi mi sarebbe stato possibile svolgere la mia vita. Ed egli era venuto, lo sposo, in casa della povera sposa per stare sempre con me. La mia anima si aprì allora ad una gioia nuova e sconosciuta, una gioia che la sua bontà non mi avrebbe più lasciata mancare un solo giorno. Abitare sotto il tetto di Gesù, vivere alla sua presenza, sotto il suo sguardo, custodita dalla sua vigile paterna amorevole protezione. Grazie, oh Gesù, come fare a ridirti la mia gratitudine? Quindi l'Eucaristia fa sentire a Madre Maria degli Angeli questa chiamata, questa vocazione. È importante sottolinearlo perché da questa pagina autobiografica si coglie quell'amore verso Gesù Eucaristia che sarà veramente il contrassegno della sua spiritualità e che lei ha cercato in tutti i modi di trasmettere alle sue figlie spirituali. L'ho visto molto volentieri questa mattina nella rassegna di tutte le opere che sono veramente una miniera che voi avete, anche i 4 volumi delle ultime parole di madre, la quale ha lavorato per oltre 30 anni, ecco, su cui torneremo poi alla fine solo un attimo, dove c'è molto, se non altro c'è questa rassegna proprio di approfondimenti eucaristici attingendo alla ricchezza di tanti autori, ma poi portando molto proprio anche il suo spirito. Ecco, scandagliando questo percorso eucaristico, dobbiamo andare a quel punto fondamentale che è la Grazia Madre. Facciamo un passo indietro quando il 22 gennaio 1906 alle 5 di sera appunto la Venerabile, accompagnata da Don Giorgio Gallina, lascia il Carmelo di Moncalieri ed interrompe la sua permanenza in quella clausura, come sappiamo per motivi di salute, ritornando qui dove le sue suore e le orfanelle l'accolgono, possiamo immaginare con quale gioia. È stata molto ricca di grazie l'esperienza al Carmelo di Moncalieri e la madre, di fronte all'Eucaristia, non manca di affidarsi con fiducia totale a questo piano divino per lei. Rimirai di nuovo il santo ostensorio e mi ridonai a Gesù per essere la sua ostia che egli avrebbe adoperato come voleva per i suoi santissimi figli. La Grazia Madre, mistica attrazione eucaristica. Guardate che la vostra madre era una mistica, una grande mistica, e approfondendo certamente i suoi scritti si può fare, insieme a quelli che già sono stati fatti e non mancano, ma anche proprio delle non solo delle considerazioni, ma si possono trovare le prove, per quanto sono date naturalmente, mai è possibile esaurirle, ma di questo aspetto mistico che forse anche nella posizione stessa non è stata così approfondita, diciamo, perché effettivamente è un cammino un po' particolare, no? Comunque, ecco, nella biografia documentata si nota proprio, leggo, proprio Gesù Eucaristia nell'esperienza tra le Carmelitane di Moncalieri aveva annodato un altro di quei misteriosi legami spirituali che di solito egli tesse per guidare le anime. Infatti la madre stessa lo scrive più volte, l'esperienza del Carmelo gli aveva lasciato quei due bellissimi doni, l'amicizia spirituale con le superiori e soprattutto con il padre Carlo Maria Poletti, da cui fotografia ritratto mi pare di aver visto in un bel grande quadro al museo. Ecco, sacramentino che era appena stato entrato come confessore straordinario del monastero. In effetti poi sappiamo sarà padre spirituale e indubbiamente insieme a Don Adolfo Barberis, oggi venerabile, sarà un direttore spirituale del tutto speciale, perché influirà moltissimo su questa spiritualità carmelitana con questa vena eucaristica di Suor Maria degli Angeli, per il suo radicamento nel carisma del suo fondatore San Pier Giuliano Aimar. Ecco, il padre ha dato alla venerabile una direzione che poi sarà, come dice appunto la biografia, collaborazione, amicizia, condivisione, empatia spirituale, e farà sentire i due una cosa sola nel mistero eucaristico. La ricchezza della Chiesa è questo fondersi di carismi, di questi filoni, di queste vene che si mescolano, si arricchiscono, si accrescono sotto tutti i punti di vista. Fu a partire, secondo lo studio della biografia documentata, dalla sua esperienza nel Carmelo di Moncalieri, con il prezioso aiuto di padre Carlo Maria Poletti, che potrà sviluppare quella vita eucaristica che sarà proprio, lo dice la biografia documentata, la cifra della sua spiritualità, la grazia madre, come la definirà la stessa venerabile, che consiste nella attrazione alla divina eucaristia. Lo ha fatto per esempio descrivendola 13 anni dopo quell'incontro con il padre Poletti, descrivendo appunto quel periodo in cui fu al Carmelo, che breve, dall'agosto 1905 al gennaio 1906, e sto scrivendo per esempio a Don Barberis, l'epistolario con Don Barberis, ce l'ho qui nella borsa, è bellissimo, è veramente molto ricco di tante cose. E ecco, in una delle lettere che formano questo carteggio spirituale, quella del 17 marzo 19, si apre e tra le altre cose dice: la prima cosa che mi sembra necessario dirle è ciò che Gesù vuole da me e come mi ha finora guidato. È stato largo con me, liberale, generoso, magnifico, concedendomi la grazia di attrazione alla divina Eucaristia. Qui c'è questo aspetto che dicevo mistico. Ecco. Questa mia grazia madre, la chiama, incominciò a svilupparsi quando ebbi il bene di incontrarmi 13 anni fa con quel santo religioso che è il padre Carlo Maria Poletti, del quale ricevetti finora una direzione. Che poi, se per le circostanze sue e mie non potesse essere così frequente come avrei desiderato, corrispose però sempre agli intimi bisogni del mio cuore e mi stabilì nella grazia ricevuta. Dopo altre considerazioni illustra il suo programma di vita spirituale: adorare, amare, riprodurre Gesù, ossia farlo rivivere in lei. Ascoltiamola. Gesù mi domanda di tenermi presente ovunque e sempre a Lui nel Santissimo Sacramento, alla sua reale presenza, con una viva impressione di fede ed un profondo sentimento di adorazione. Aggiunge poi un percorso dettagliato per concludere: per essergli consacrata come le umili specie del sacramento e della stessa totale dipendenza. si vede benissimo con quanta chiarezza e determinazione questa sua spiritualità sia centrata sull'Eucaristia. Poi ci sono tante cose, tutte sarebbero degne di essere analizzate, approfondite, dice anche molto della sua umiltà, accusandosi: mi manca l'amore, se avessi l'amore avrei tutto. Il teologo Barberis, rispondendole, le pone dei quesiti spirituali a cui poi lei risponde manifestandole la sua coscienza e anche il programma di vita spirituale, gli autori di cui si nutre, eccetera, e diverse confidenze, fra cui: una volta in ciò ero più forte, riuscivo a vedere tutto, a fare tutto, a ricevere tutto passando attraverso la mia ostia adorata. Ed è perciò che ho detto che so come gli si debba rispondere. Ora non più, non riesco ad entrare, a fissarmi. Deve essere stata così forte quella grazia mistica, quella impressione, quella attrazione, che poi naturalmente la rivive, ma confrontandosi si ritrova molto meno accesa. E infedeltà? E forse anche debolezza fisica? Non lo so. Come vincerla? Una lettera lunga, articolata, con intensi passaggi. Ecco, c'è ancora questa aspirazione in mantenermi ovunque alla presenza sacramentale di Gesù, con una viva impressione di fede e profondo sentimento di adorazione. È l'atteggiamento della santa umanità di Cristo, inabissata nella divinità che la possedeva e l'abbracciava, come era il suo stato abituale. L'amore di sposa vivo e ardente, lo sguardo al Padre e l'abbandono ai suoi usi. C'è anche una teologia abbastanza ricca. Sono molto belle le risposte che dà il Barberis, per esempio, per inciso così, una frase che mi è piaciuta in riferimento a quel "mi manca l'amore, se avessi l'amore avrei tutto", no? Dice: avere l'amore è possedere il paradiso, soffrire e consolare Gesù. Che cosa sceglieremo? La piccola Teresa del bambino Gesù, che in quegli anni poi sarà beatificata, e Don Barberis manderà il quadro, il ritratto della beata Teresa proprio alla madre, c'è tutto un epistolario anche su questo, e risponderebbe: io per me scelgo tutto. Forse la mia buona sorella tenta di dire altrettanto. Un testamento eucaristico, l'ultimo paragrafo e poi la conclusione. Le ultime parole di madre, che sono considerate appunto il testamento della fondatrice, lasciate alle figlie del monastero e dell'istituto di vita attiva, in 4 volumi, la cui redazione iniziò probabilmente negli anni 20, e terminò il 15 agosto del 44, con scritti e riflessioni di autori spirituali, santi, che ha questo tema centrale dell'Eucaristia, riflette questa dimensione fondamentale della spiritualità della nostra venerabile, quella eucaristica, che si innesta in quella carmelitana cui la stessa Madre Maria degli Angeli vuole essere fedele, come rileva il professor Tugninetti nel suo studio sugli scritti della Venerabile, molto interessante, che è pubblicato nella Posizione. Coronamento della esperienza interiore della Venerabile, ed è anche una chiave per capire il suo personalissimo, vorrei sottolinearlo, modo di intendere il carisma teresiano, perché questo si inserisce in quello che dice von Balthasar e che abbiamo letto all'inizio, cioè il fatto che il Carmelo, come nessun altro ordine religioso, sia così favorito da queste grazie. In questo entra proprio anche la vostra madre, che adesso è venerabile, speriamo presto beata, e come tale ancora di più autorevolmente, dovrà essere un po' spossessata da voi, dovrete un po' lasciarla andare e portarla alla gente, ai fedeli, alla Chiesa, perché ha questo insegnamento da dare ed è molto importante nelle comunità nostre che arrivi questo messaggio della centralità dell'Eucaristia vissuta proprio con questa cura. Ebbene, allora il desiderio è quello di somministrare materia e nutrire la vita spirituale, dice lei, alle sue carmelitane, sia di vita contemplativa che di vita attiva. Ci sono tante testimonianze nella posizione, sono raccolte le più significative, quelle del processo proprio, con delle dichiarazioni anche, su quanto l'Eucaristia fosse veramente al centro della vita spirituale di Madre Maria degli Angeli. C'è quella riportata nella posizione di questa giovane novizia del monastero di Cascinevica. Ci consegna una bella immagine. Me la vedo ancora come un'anima innamorata del suo Signore, presente nel tabernacolo. Per lui aveva tutto il rispetto, culto, attenzione, perché i paramenti fossero sempre decorosi. Il suo cuore innamorato la spingeva a lavorare instancabilmente, confezionando pizzi finissimi per le tovaglie dell'altare. Le abbiamo viste anche nel museo. Desiderava che le cose più belle e preziose fossero per Gesù Eucaristico, come tutti i santi. Ha usato i preziosi della sua famiglia per confezionare il calice e lo stensorio in cui abbiamo adorato Gesù stamattina. Atteggiamento caratteristico era questo saluto attraverso il cenacolo, cioè l'oratorio dietro il presbiterio. Sembrava non potesse staccarsi dal santo tabernacolo. Soprattutto la sera, dopo aver lasciato il coro, si intratteneva ancora lì per l'ultimo saluto della giornata al suo Signore. Ecco, poi ci sono tante testimonianze. Io ho letto con grandissimo interesse quelle di Suor Maria Priotti, che ho conosciuto molto bene e che andavo a trovare spesso a Cascinevica, quando allora ero parroco a Rubiana, prima di rientrare a Roma, dove ho svolto per tanti anni il mio servizio alla Congregazione dei Santi. Perché molto semplicemente sono Maria Priotti, è di Cavour, la mia mamma è di Cavour, io stesso sono nato a Cavour e c'era un legame familiare, diciamo così, che mi aveva portato a cercarla e attraverso di lei a conoscere Cascinevica, eccetera. Parlo della fine degli anni 80. Ecco, e altre suore, insomma, Suor Maria Pasqualina Castelnuovo, Suor Teresa Elia Monti, tante, tante deposizioni lasciamo adesso. Al centro dunque questo seme, che lei chiama il caldo raggio della presenza eucaristica. È bella questa definizione, è anche educativa, pedagogica, no? So che ci sono stati anche degli studi fatti su questa pedagogia anche spirituale. Che cosa vi dirò in sostanza? Altro non farò che mostrarvi il nostro Signore Gesù sul suo trono eucaristico, certo il linguaggio è quello proprio del tempo, ma e la sua e nostra Santissima Madre Maria ai suoi piedi nella vita del cenacolo, invitandovi a rimanere là, con lei, nell'annichilimento del nostro miserabile e imperfetto io umano e nell'adorazione più profonda della reale sua divina persona. Ecco, lascio stare altre cose, perché poi questo tratto teresiano molto presente, anche studiato, facendo il raffronto proprio con il ruolo che ha l'Eucaristia, l'adorazione anche eucaristica, la celebrazione dell'Eucaristia nel Carmelo, insomma. Già allora la Posizio fa un bel raccordo, per esempio, tra l'Eucaristia, la devozione mariana, eccetera, portando l'esempio della Beata Maria Candida dell'Eucaristia, nella cui causa io ho lavorato, con il padre Simeone, di Ragusa, beatificata nel 2004, e di cui c'è stato anche un miracolo che purtroppo non è stato approvato, ma è comunque un miracolo anche se non è stato approvato, quindi speriamo possa diventare santa un giorno. Allora, ecco cosa scrive: il Carmelo è Maria, è l'Eucaristia, è Gesù. Come non si può separare Maria da Gesù, non si dovrà mai separare, e la nostra serafica madre, Santa Teresa, non paga di lasciarci i più mirabili esempi di devozione e di amore al Santissimo Sacramento. Volle che lo scopo dell'ordine, dice, da lei riformato, fosse di costituire qui in terra la corte a Gesù sacramentato. C'è fondamento in questa osservazione. La conclusione, ecco, quasi a conferma di questa speciale ispirazione del suo carisma e di questa vena eucaristica carmelitana, con quell'episodio raccontato da una vostra consorella e che è riportato nelle deposizioni. Mentre il monastero di Casinevica era in costruzione, saputo che la madre era lì a sorvegliare i lavori del monastero, ottenne di poterla andare a trovare. E la madre la portò attraverso il corridoio che costeggiava il muro del coro e si fermò di fronte alla piccola porta che immetteva nello stanzino. «Vede?» disse la madre alla suora. «Qui c'è un finestrino chiuso che corrisponde al tabernacolo. Di qui si può venire a fare una visita a Gesù sacramentato. Anche le novizie possono venire sovente a trovare Gesù come le suore convalescenti. Anch'io verrò». E disse queste cose con tanta gioia e soddisfazione, nota la teste. Allora guardiamola così, con questo gesto indicativo, questo invito che fa a voi, molto eloquente: andare sovente a trovare Gesù. Don Fernando Rancan, un prete veronese mancato recentemente in concetto di santità, ripeteva spesso una cosa che gli ho sentito dire durante gli esercizi che predicava qualche anno fa a Urio, sul lago di Como. L'ho preso dalle mie note, degli appunti di questi esercizi. La causa che più di ogni altra ha portato al raffreddamento della vita cristiana in tanti credenti, anche in parte del clero, è l'abbandono della preghiera, per cui il cuore non vibra più né per Dio né per i fratelli e si va incontro a una specie di morte interiore. Mi fecero molta impressione queste parole, perché poi lui parlò, ma non vado oltre, addirittura di preti religiosi atei, anche vescovi, ma non voglio. Ebbene, al riprendere questa riflessione mi viene in mente anche una predica sentita qualche tempo fa a Roma da un gesuita di un'importante istituzione romana, e non dico quale, e così en passant lamentava che i suoi confratelli passassero molto più tempo davanti alla televisione che davanti al Santissimo. L'abbandono della preghiera è una cosa terribile, una vera peste, il vero flagello delle nostre comunità parrocchiali e religiose. Ecco perché invece l'invito della madre a una intensa vita eucaristica è la vita di preghiera, di adorazione, di riparazione anche, di amore consumato nel dialogo eucaristico. È un richiamo profetico. E mi sembra molto opportuno, ecco, per fare di questo primo anniversario della promulgazione del decreto sulle virtù eroiche un passo in avanti ancora nella nostra salita al Monte Carmelo. Ecco, avete visto solo qualche pennellata qua e là, e spero che vi possa invitare a prendere coscienza del grande dono che Dio ha fatto alla sua Chiesa, e non solo a voi, della venerabile Madre Maria degli Angeli. Adesso bisogna pregare molto, e fatelo davvero per ottenere un miracolo da lei, e verrà certamente. Ecco.
Qualcuno dice che stamattina è venuto un miracolo.
Eh sì.